frais, par Ayam et le troisième œil. Pourquoi mes paroles sont vulgaires et je reste fier? Au ref, on le sait, tu veux savoir ma sœur? C'est la rage, mon frère.
Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu le vives. Les jeunes vont surprendre, dans la vie on a du vice à revendre. Et du pognon à prendre, l'état nous pèse et tu le sais.
E alle 17:13 minuti primi siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi siamo in collegamento con Milano. Spero che tu ci senta forti e chiari.
Forti e chiari, ciao.
Ciao. Allora, abbiamo sentito poco fa a Torino in merito ad aggiornamenti dopo l'ennesima morte di Stato in un centro di espulsione, e abbiamo un po' raccontato sia le mobilitazioni all'esterno, sia il tentativo anche di spacchettare quello che è la macchina delle espulsioni e capire come mobilitarsi all'esterno, costruendo delle relazioni di lotta con le persone recluse. Già nell'intervento da Torino c'è stato preannunciato la contemporaneità di un presidio che si è svolto il 5 con Milano, e insomma ti chiederei a te di dirci un po' la situazione a Corelli, quello che si muove all'esterno, e insomma è anche un centro d'espulsione dove almeno a quanto se ne sa, c'è stata una forte protesta all'interno con una repressione brutale nei confronti delle persone recluse. Tutto è stato estremamente banalizzato, come persone che protestano per i biscotti. Ecco, ti chiederei a te un po' di farci il quadro della situazione.
Certo, sì, grazie. Sì, la sera proprio prima che si sapesse insomma della morte di Musa a Torino, anche a Milano nel CPR di via Corelli un ragazzo aveva tentato il suicidio ingerendo del detersivo, e era stato portato in ospedale ma poi era stato riportato subito al CPR, tra l'altro in isolamento, dove a quanto si sa, perché è sempre difficile comunque ovviamente capire poi cosa avviene, a maggior ragione in isolamento dove non ci sono nemmeno dei compagni di reclusione, e aveva tentato di nuovo il suicidio, era stato di nuovo riportato in ospedale e non si sapeva più niente. Il giorno dopo c'è stata questa protesta a cui facevi riferimento tu, che come dicevi giustamente è stata banalizzata in un modo che insomma fa anche veramente rabbia, perché in verità sappiamo che il cibo dentro al CPR che viene fornito dal progetto Arca e Mirasole è non solo scaduto, scadente, ma è proprio marcio. Tant'è che l'infermiere, insomma, chi opera nel centro obbliga sostanzialmente i ragazzi a prendere dei protettori per lo stomaco, quasi la totalità li prende, proprio perché sanno che il cibo è marcio, proprio fa male, oltre a tutte le altre condizioni che ormai purtroppo sono note, quindi dal fatto che non ci sono porte tra i bagni e le altre stanze, al fatto che tutto è inchiodato a terra e tutto liscio, vuoto, come chi purtroppo è stato in carcere dice, insomma, come nelle peggiori sezioni delle carceri, e insomma condizioni veramente terribili che vivono tutti i giorni, la difficoltà di avere contatti persino con gli avvocati, e quindi c'è stata una forte protesta che comunque è l'ultima di una serie, perché da quando ha riaperto a fine settembre il CPR a Milano le rivolte da dentro non sono mai mancate, perché le persone, nonostante questa condizione terribile che vivono, poi insomma tirano sempre fuori un enorme coraggio, anche perché molte volte sanno che è l'unica possibilità, per esempio, per evitare l'espulsione. E poi magari vi dico qualcosa anche su questo, almeno per quello che sappiamo com'è a Milano. E quindi c'è stata una protesta al mattino, poi nel pomeriggio di nuovo i ragazzi hanno insomma tentato di nuovo di protestare. Adesso tutto il materiale che è nel centro più o meno è ignifugo dopo le varie rivolte che ci sono state, però insomma si è comunque elevato del fumo da dentro, e hanno come sempre reagito con una violenza estrema, hanno fatto entrare i reparti antisommossa, hanno chiuso i ragazzi in una stanza dove non ci sono telecamere, e c'è stato un vero e proprio pestaggio. E dopodiché la mattina dopo 6 ragazzi sono stati portati a San Vittore, e per quello che sappiamo sono ancora lì. Quindi, insomma,
quindi la rappresaglia è stata piuttosto pesante, deve esserci il silenzio totale intorno a questi posti, sono le lotte a visibilizzare poi le condizioni in cui sono recluse le persone in vista d'espulsione.
Certo.
E quindi
adesso sì, questo purtroppo a Milano è molto complicato per due motivi, credo. Cioè, uno è proprio la struttura del CPR, il luogo dove è situata, che non è ovviamente casuale, anzi era già aperto il centro quando ancora era un CIE, poi era stato chiuso dalle rivolte da dentro. Però quando poi c'era stata tutta la direttiva Minniti che voleva i centri lontano dai centri delle città, vicino agli aeroporti, per silenziare il più possibile tutto, per annullare tutti i contatti tra interno e esterno, insomma, il CPR di Milano si trovava purtroppo in una posizione veramente favorevole, perché intorno non c'è praticamente nulla, ci sono dei campi, sopra c'è la tangenziale di Milano, dove anni fa, quando appunto era aperto il CIE, si andavano a fare dei saluti e da lì si riusciva in qualche modo a farsi sentire, anche se magari non proprio a comunicare benissimo. Quando sono partiti i lavori, che nel CPR di Milano sono stati gestiti dal Genio Militare, hanno oscurato con dei pannelli proprio la parte della tangenziale da cui si potrebbe vedere il CPR, hanno alzato le barriere e sappiamo che ci sono anche adesso nelle zone dove i ragazzi fanno l'aria, diciamo, delle sorte di cupole di plexiglass per veramente rendere quasi impossibile un contatto con l'esterno, se si rivoltano, se si vuole cercare in qualsiasi misura di comunicare. Però a fianco c'è un CASC, un centro di accoglienza straordinario, proprio adiacente alla struttura del CPR, e infatti magari poi vi racconto un po' del presidio, della mobilitazione che c'è stata, e quindi spesso con i ragazzi invece che possono uscire dal CAS si riesce qualche volta, insomma, a parlare, anche a confrontarsi un po' su questa tematica. Solo per finire di dire brevemente una cosa sul centro, sappiamo che ci sono ragazzi, sono cinquantina di ragazzi provenienti da vari paesi, e come credo sia abbastanza diffuso anche negli altri CPR, i rimpatri sono soprattutto verso la Tunisia, e da qualche settimana sappiamo anche che i ragazzi cercano o riescono a rifiutarsi di fare il tampone perché sanno che è l'ultimo passaggio prima della deportazione, quindi anche questa è, insomma, da dentro una cosa molto forte che sta venendo messa in atto per non essere deportati.
Tra l'altro, appunto, l'assurdo, gente sovraesposta al contagio, concentrata, che si ritrova ad avere come unica misura sanitaria quella del tampone per essere espulsa. Mi scoppia il cervello a pensarci,
sì,
ma lo stesso racconto,
no,
insomma, che ci facevano a Torino.
Perché...
Sì.
Sì, vabbè, oltre al fatto che comunque la carenza di cure o di prevenzione rispetto al contagio da Covid, ma anche rispetto a qualsiasi altra problematica che possano avere, è praticamente nulla. Quindi a parte psicofarmaci, questi protettori per lo stomaco, qualsiasi tipo di problema di salute non viene minimamente affrontato, curato, quindi insomma è proprio una situazione terribile. E quindi, no, dicevo, rispetto a come è fatta la struttura, che il 5 si è deciso di fare questo presidio, l'idea era ovviamente di cercare in qualsiasi modo di provare a farsi sentire dai ragazzi, per quantomeno esprimergli solidarietà, dire insomma che c'è qualcuno che cerca per quanto possibile di far uscire la loro voce, o che comunque ci teneva a manifestargli vicinanza, ma anche per provare a portare lì davanti un ragionamento più a tutto tondo, che è proprio su, pensando anche a Torino, ma anche notizie che abbiamo da altri CPR, da Gradisca, e non solo rispetto ai CPR, sa fare vedere proprio che c'è un circolo, diciamo, mortifero, che parte dalla Libia, dalle coste, dalle morti in mare, arriva nelle città dove, come sappiamo, chi non ha i documenti si può imbattere in retate, in fermi, in controlli, allo sfruttamento sul lavoro, a tutte le difficoltà che si possono incontrare non avendo documenti nei paesi dove si arriva, per poi concludersi con il rischio di finire in un CPR e uscirne o da morti ammazzati o venire rimpatriati nei paesi da cui si è andati via per bisogno, per scelta, rischiando anche la vita. Quindi cercando di dire che insomma è un vero e proprio circolo e che è voluto, quindi che queste morti, quelle in mare di cui magari ci si scandalizza per 5 minuti ma poi passano nel dimenticatoio fino a quelle nel CPR, non sono casuali ma sono proprio volute da questo, da questa sorta di circolo che è mortifero ma anche molto produttivo, perché ovviamente ci lucra sopra. Quindi questa era un po' l'idea, la voglia che si sentiva nell'andare là sotto. Quindi un primo momento siamo stati diciamo in una via, nella via più grande che taglia la strada dove si trova il CPR, perché ovviamente la strada intorno, direttamente davanti al CPR era bloccata dall'accelere, c'erano numerose camionette, quindi insomma è stato impossibile avvicinarsi, e quindi si è rimasti per un po' in questa strada che era abbastanza trafficata, attraversata da persone, per cercare insomma di raccontare quello che succede dentro, di far sapere insomma che lì vicino c'è un posto del genere, che cosa accade, che cosa accade negli altri CPR. E poi ci si è spostati appunto cercando di aggirare vari schieramenti di celere polizia, per cercare in tutti i modi di farsi sentire. Appunto qualche volta è un po' faticoso, perché davvero la struttura lo rende davvero difficile, però dei ragazzi del CAS sono, insomma, poi ci abbiamo parlato, li abbiamo incontrati, sono rimasti anche un po' lì con noi, insomma, comunque visto che loro si vivono delle condizioni che magari non sono quelle dentro il CPR ma sono comunque molto forti, insomma capivano bene la questione, questo è stato buono. Però in generale è abbastanza complicato a Milano.
Complicato e frustrante, direi, anche perché
sì,
l'unica cosa piacevole, se vogliamo metterla così, dall'andare davanti a un centro di espulsione è quello che si uniscono le grida dentro e fuori, e che ci si vede negli occhi quando alcune persone riescono a raggiungere i tetti per parlarsi e via dicendo. Invece alcuni cambi strutturali hanno reso praticamente impossibile la comunicazione fra dentro e fuori, unita anche al fatto che le prefetture in alcuni centri hanno scelto di sequestrare i telefoni, impedendo di fatto non solo la comunicazione con i solidali ma anche con le persone care, la comunicazione repentina con i legali e via dicendo, perché a loro è consentita la telefonata previa scheda telefonica prepagata. Di fatto molto spesso non è detto che si hanno delle relazioni all'esterno, e quindi è anche impossibile avere del credito per fare delle telefonate.
Sì, sono molto costose. Poi ad un certo punto sembrava che in quello di Milano glielo portassero gli operatori, poi quindi rimanevano lì mentre veniva effettuata la telefonata, molto spesso non le facevano fare nemmeno agli avvocati, quindi davvero stanno cercando e stanno riuscendo purtroppo, però insomma veramente a isolare il più possibile, che poi è la cosa che ha fatto, insomma, che hanno cercato di prevenire in tutto questo periodo ancora più del solito, no? Di isolare chiunque cerca di incontrarsi, di dare un sostegno tra dentro e fuori delle mura.
Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, in questa via Corelli piena di campi di concentramento semi aperti o totalmente chiusi, quello che sicuramente c'è da prendere in considerazione è la relazione anche con le persone che stanno nel CAS, e quindi sicuramente è un aspetto che rende anche forte la presenza lì fuori. Permette di mettere in crisi tutto il sistema campo che attraversa le vite delle persone immigrate in questo paese. E noi abbiamo avuto modo di ricevere un opuscolo che un po' racconta le resistenze. Non so se ti va di parlarcene, poi se ne avete voglia lo mettiamo anche in condivisione con il podcast di questo intervento.
Certo, no, ci farebbe molto piacere, anche perché l'idea di scrivere questo testo era nato in verità per la voglia di fare qualcosa, anche se di piccolo, di simbolico, in solidarietà ai ragazzi che erano stati arrestati dopo la rivolta nell'ex caserma Serena di Treviso e che erano stati che sono in arresto o in carcere ai domiciliari per devastazione, saccheggio e sequestro di persona. Ci aveva un po' colpito, appunto, oltre alla voglia di cercare di esprimergli in qualche modo, anche se piccolo, solidarietà, anche una serie di espressioni che in questo periodo, come sempre, ma forse più del solito, sembrano ritornare e che, come dicevi tu prima, fanno quasi scoppiare il cervello, no? Perché allora un ex caserma, che però è un centro di accoglienza straordinario, accuse di devastazione e saccheggio, ovviamente un morto in carcere che purtroppo sembra che veramente in questo periodo non possa mai mancare. E allora ci è venuta la voglia di provare un attimo a riflettere su come, perché stanno insieme queste cose, anche però, quindi, da un certo punto di vista, di come si evolvono anche degli strumenti repressivi, come vengono utilizzati in un periodo che sicuramente è particolare, e dall'altra parte, per fortuna, grazie molte volte a un coraggio davvero immenso, alle forme di resistenza che si danno. E quindi abbiamo riportato lo scritto di Campagna in Lotta, che racconta appunto della rivolta nel CAS di Treviso, degli arresti che ci sono stati per devastazione, saccheggio e sequestro di persona, e abbiamo citato quello. E quindi poi abbiamo, non so, ci è venuto in mente un parallelo, perché anche questa storia è venuta fuori poi grazie al coraggio dei ragazzi che erano sequestrati nel CAS e che poi sono stati accusati e arrestati, e ci ha fatto tornare in mente la storia di Modena, della strage che c'è stata nel carcere di Modena e della forza che hanno avuto anche lì le persone di farla venire fuori. E quindi, riflettendo su come anche in un periodo difficile come questo, poi alla fine alcune storie davvero si sanno grazie a questo coraggio, e si cercava di dargli più voce possibile. E poi abbiamo ragionato un po' sulla questione della devastazione e saccheggio, vabbè, brevemente, molto brevemente, nella sua storia, e un po' durante la pandemia, perché ci aveva colpito questa questione del fatto che, ovviamente, anche se già negli ultimi anni si andava espandendo l'utilizzo di questo reato, ora l'abbiamo visto non solo in una situazione di strada, di piazza, diciamo, come a Torino, anche se era stato dato anche a molti minorenni nelle sere dell'ottobre scorso, quando ci sono state le rivolte, insomma le proteste in piazza per le misure anti-Covid, ma anche in dei luoghi chiusi come nelle carceri. Adesso non so se mi ricordo tutti i posti, però sicuramente a San Vittore, mi pare a Rebibbia, a Frosinone, forse a Pavia. Insomma, in diverse carceri c'è stata poi, dopo le rivolte, un'accusa di devastazione e saccheggio, e poi questa in un CAS che, insomma, sembrava veramente il colmo, perché in realtà sono i ragazzi del CAS che sono stati sequestrati dentro, a cui era stato negato ogni tipo di cura, e facendogli subire cose per cui, insomma, mentre fuori si scandalizzava se qualcuno usciva di casa, erano stati tenuti insieme positivi, negativi, ragazzi e ragazze lì dentro non potevano vedere i risultati dei loro test, insomma veramente una gestione mortifera, no? E poi abbiamo proprio ragionato in fondo al testo su la questione del caso. Vabbè, in realtà è da tempo che ci riflettiamo, poi, come dicevi tu prima, anche parlare con le persone che vivono lì dentro fa capire molto, sia su questo circolo cui facevo riferimento prima, sia sulla forma campo, come dicevi tu, anche perché loro vivono una situazione che è veramente terribile, perché se non è totalmente chiuso come il CPR diventa veramente un limbo. Molti sono lì da più di 4 anni, almeno in alcuni casi dove a Milano abbiamo avuto modo di saperlo, da più di 4 anni, e con comunque delle limitazioni per quanto riguarda la possibilità di muoversi, come sempre purtroppo la cura della propria salute, e comunque con tutta una serie poi di spade di Damocle che pendono sulla loro testa, dal lavoro, per cui poi comunque hanno paura, non lo so, di essere cacciati via, o se si ribellano per qualcosa che non funziona dentro queste strutture comunque possono essere cacciati. Insomma, diciamo che è davvero anche quella una situazione di ricatto e di infantilizzazione che fa venire i brividi, che fa parte interamente di questo sistema, e forse fa ancora più rabbia perché la chiamano pura accoglienza, no?
È chiarissimo, anzi ti ringraziamo per questo intervento, perché in questa puntata volevamo un po' riprendere il filo di alcuni argomenti principali di questa trasmissione, e di fatto partendo dalla Tendopoli San Ferdinando, passando per i centri d'espulsione, facendo il giro nei vari campi con diverse sigle, con funzioni ben precise sul controllo sociale delle persone immigrate, siamo riusciti davvero ad avere un quadro esatto. Ti ringrazio davvero. Vuoi grazie aggiungere altro?
No, grazie, va benissimo.
Ok.
Tanto poi magari ci riaggiorniamo se c'è modo, tanto noi cercheremo sempre comunque di tornare lì fuori dal CPR, dal CAS, quindi poi magari ci aggiorniamo.
Grazie mille. Allora